porteranno sulle loro spalle lo stendardo insanguinato della croce. Così scrive San Luigi Maria Grignon di Montfort, santo cattolico francese morto nel 1716, nel suo Trattato della vera devozione alla Vergine Maria, individuando una caratteristica saliente dei cosiddetti apostoli degli ultimi tempi, ovvero quella gloriosa milizia chiamata da Dio negli ultimi tempi ad ingaggiare lo scontro finale contro il principe delle tenebre e il suo regno di malvagità. Il santo di Montfort si è affermato nella Chiesa soprattutto per le sue opere mariane, di cui l'assoluto capolavoro è costituito dal noto trattato appunto della vera devozione. Il grande santo francese, in quel testo che potrebbe essere definito la Magna Carta della consacrazione alla Vergine Maria, sotto la mozione di una grazia speciale di intellezione e del carisma della profezia, vede i figli di Maria, i veri figli di Maria degli ultimi tempi, e ne dipinge il ritratto, quali collaboratori più stretti e diretti di lei nell'opera di contrattacco alle forze del male disgregatrici nel mondo e nella Chiesa. La visione di tali apostoli dovette suscitare in San Luigi il più vivo desiderio di vederli presto esistenti ed operanti, se giunse a comporre in un susseguirsi mozzafiato una serie di ardenti invocazioni per impetrare da Dio la loro venuta, note sotto il titolo di Preghiera infuocata. Si trova anche in internet la Preghiera infuocata di San Luigi, si legge in 20 minuti. Leggetela tutti. I misteri su cui si incardina la teologia e la spiritualità di San Luigi sono due: il mistero della Santa Croce, quale strumento eletto dall'eterna sapienza per attuare il risollevamento dell'uomo soggiogato dal peccato, preda di Satana e del suo inferno eterno, e la Vergine Maria, punto nodale dell'intera economia della salvezza, perché colei che ci ha donato il Verbo incarnato, Salvatore del genere umano. Questi due misteri, nel pensiero del Montfort, si trovano trasposti nella vita e nella missione degli apostoli degli ultimi tempi, da lui descritti e invocati. Cioè, Maria e la croce sono come incarnati, questi due grandi principi, esistenzialmente dagli apostoli degli ultimi tempi. La consacrazione a Maria e la croce, la sofferenza, l'immolazione, il martirio. Della speciale relazione che deve intessersi tra costoro, gli apostoli e il mistero della croce, il Montfort ne parla in uno scritto veramente sublime, di fuoco, composto nel 1714 a Rennes, durante un ritiro per i membri dell'associazione Amici della Croce, da lui fondata a Saint-Similien nel 1708, ma che si estende ai testimoni e missionari degli ultimi tempi, quindi anche a tutti noi, in modo ancora più proprio e veritiero. Costoro, infatti, sono da Dio chiamati ad essere per eccellenza gli osservanti delle parole della sapienza incarnata. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E scrive San Luigi in questo testo: prenda la sua croce, la sua, sia egli uomo, sia donna, la donna rara, il cui valore è ben superiore alle perle e che la terra intera non riuscirebbe a pagare, prenda con gioia, stringa con ardore e porti con coraggio sulle spalle la propria croce, la propria, non quella di un altro, la sua croce, quella cioè che la mia sapienza, e qui fa parlare Gesù, il santo di Montfort, gli ha disposto con misura, calcolo e peso, la sua croce, quella di cui ho misurato io stesso, con molta precisione, le quattro dimensioni, spessore, lunghezza, larghezza e profondità, la sua croce, quella che io stesso ho tagliato con atto di amore infinito dalla croce che portai sul Calvario, la sua croce, che è il massimo dono che io possa fare ai miei eletti sulla terra, la sua croce, formata nello spessore da perdita di beni, umiliazioni, disprezzi, dolori, malattie e pene spirituali che ogni giorno, fino alla morte, la mia provvidenza gli va preparando. La sua croce, formata nella sua lunghezza da un determinato periodo di mesi o di giorni che lo vedrà oppresso dalla calunnia o immobile su di un letto o ridotto all'elemosina o in preda a tentazioni, aridità, abbandoni e altre pene dello spirito. La sua croce, formata infine nella profondità dalle sofferenze più nascoste alle quali io lo sottoporrò senza che egli possa trovare conforto nelle creature che, anzi, su mio comando, gli volteranno le spalle e con me lo faranno soffrire. Offro a questo punto un estratto significativo di questa bellissima lettera agli amici della croce, che sarà di aiuto prezioso per meglio comprendere e vivere questo grande mistero, quello della croce, scandalo dei giudei, come dice l'apostolo, e stoltezza per i pagani, ma per i veri credenti potenza di Dio e sapienza di Dio. Il cristianesimo senza croce non è cristianesimo. Il cristiano che non vive la croce nella sua vita non è veramente cristiano. O è cristiano in potenza, è cristiano di nome, ma non di fatto. Allora leggiamo da questa lettera. Per sentirvi aiutati a soffrire nel modo giusto, abituatevi a meditare su queste quattro considerazioni, dice San Luigi. Lo sguardo di Dio. Prima considerazione. Contemplate lo sguardo di Dio che, come un grande sovrano, dall'alto di una torre, osserva un suo soldato nella mischia, con una espressione di compiacenza e di elogio per il suo coraggio. Che cosa guarda Dio sulla terra? Forse i re e gli imperatori assisi sul loro trono? Oh, spesso non li guarda che con disdegno. Guarda forse le grandi vittorie nazionali o le pietre preziose, le cose insomma che la stima degli uomini ritiene grandi? Ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Che cosa dunque guarda Dio con piacere e gioia e chiede notizie agli angeli e agli stessi demoni? Guarda l'uomo che si batte per Dio con la fortuna, contro la fortuna, il mondo, l'inferno e contro se stesso, l'uomo che porta gioiosamente la propria croce. Non hai visto la grande meraviglia che tutto il cielo contempla con ammirazione? Chiede il Signore a Satana. Hai posto attenzione al mio servo Giobbe che soffre per amor mio? Prima considerazione, lo sguardo di Dio. Seconda considerazione, la mano di Dio. Considerate, scrive il santo, la mano di questo potente Signore. Essa permette ogni sciagura naturale che ci affligge, dalla più grande alla più piccola. La stessa mano che percosse e atterrò un esercito di 100.000 uomini fa ora cadere la foglia dall'albero e un capello dal vostro capo. La mano che colpì duramente Giobbe ora tratta voi dolcemente con il piccolo male che vi manda. La stessa mano di Dio forma il giorno e la notte, il sole e le tenebre, il bene e il male, e permette i peccati di chi ti ferisce, senza volerne la malizia, permette l'azione però. Se dunque ti succedesse come a re Davide di imbatterti in un Simei che scagli contro di te imprecazioni e sassi, di a te stesso: non mi vendicherò, lo lascerò stare, perché il Signore gli ha comandato di agire così. So di aver meritato ogni sorta di oltraggi e Dio mi punisce giustamente. Fermatevi, mio braccio e mia lingua, non battete, non proferite parole. Quest'uomo o questa donna che mi rivolgono insulto o mi fanno ingiuria sono ambasciatori della misericordia di Dio che si vendica in via amichevole. Non irriterò la sua giustizia usurpando i diritti della sua vendetta, non ne disprezzerò la misericordia resistendo ai suoi amorosi colpi di frusta, col rischio di vedermi rinviato per la vendetta alla nuda e cruda giustizia dell'eternità. Osservate, con una mano onnipotente e con somma saggezza Dio vi sostiene, mentre con l'altra vi colpisce, con una mano mortifica, con l'altra vivifica. Egli abbatte e solleva, e le sue braccia si stendono con dolcezza e con forza, dall'inizio alla fine della vostra vita. Con dolcezza perché non permette che siate tentati e afflitti oltre le vostre possibilità, con forza, poiché vi concede una grazia potente, adeguata alla violenza e alla durata della tentazione e dell'afflizione. con forza ancora, perché, come Dio dice con l'animo della sua Santa Chiesa, egli diviene per voi sostegno sull'orlo del precipizio che vi si apre dinanzi, compagno sulla strada nella quale vi potreste smarrire, ombra nella calura che vi brucia, protezione contro la pioggia che vi bagna e il freddo che vi intrizzisce, carrozza nella stanchezza che vi opprime, soccorso nelle disgrazie che vi capitano, bastone nei passi sdrucciolevoli e porto nelle tempeste che minacciano di rovinarvi e di farvi naufragare. Terza considerazione, le piaghe e i dolori di Gesù Cristo crocifisso. Contemplate le piaghe e i dolori di Gesù Cristo crocifisso. Egli stesso vi rivolge l'invito, voi tutti che passate per la via spinosa e segnata dalla croce che io ho percorsa, considerate e osservate, considerate con gli occhi stessi del corpo e con lo sguardo della contemplazione se la povertà, la nudità, il disprezzo, i dolori e le solitudini di cui siete esposti sono simili ai miei. Guardate me che sono innocente e poi lamentatevi pure voi che siete colpevoli. Anche per bocca degli apostoli lo Spirito Santo ci raccomanda di contemplare Gesù Cristo crocifisso e di munirsi di questo pensiero che è l'arma più penetrante e terribile contro tutti i nemici. Quando sarete assaliti da povertà, avvilimento, dolore, tentazioni e altre croci, armatevi di uno scudo, di una corazza, di un elmo, di una spada a doppio taglio, cioè del ricordo di Gesù Cristo crocifisso. Sta qui la soluzione di ogni difficoltà e la vittoria contro tutti i nemici. E Sant'Alfonso meditava così, Sant'Alfonso de Liguori, in una sua meditazione sulla pazienza, diceva: quando voi vi lamentate per qualche sofferenza e dice io che ho fatto di male, ma io che ho fatto di male, io che colpa avevo, io perché mi sono meritato questo, guardate Gesù crocifisso che vi risponderà: e io che ho fatto di male? E io che colpa avevo? Capite? Ecco, quindi questa terza considerazione di guardare Gesù crocifisso è la più importante di tutte, perché lì c'è la soluzione, cioè non una spiegazione razionale del dolore, ma una spiegazione misteriosa. Gesù, proprio perché è misteriosa, questa ragione soprannaturale del soffrire per la salvezza, l'ha voluta incarnare lui, l'ha voluta vivere lui, ha voluto essere lui. L'uomo, il vir doloris, il vir dolorum, l'uomo del dolore, l'uomo dei dolori per la nostra salvezza. In ultimo, la considerazione di guardare in alto il cielo, in basso l'inferno. In alto guardate la bella corona che vi aspetta nel cielo, questo pure è importantissimo, quest'altro punto, insieme a Gesù crocifisso, guardare il premio che ci aspetta. Se portate bene la croce, dice San Luigi. La visione di questo premio sostenne i patriarchi e i profeti nella loro fede e nelle persecuzioni, animò gli apostoli e i martiri nelle loro fatiche e tormenti. Esclamavano i patriarchi con Mosè: preferiamo essere maltrattati con il popolo di Dio per giungere alla felicità eterna con Lui, anziché godere per breve tempo di un piacere colpevole. Dicevano i profeti con Davide: soffriamo grandi persecuzioni in vista del premio. Affermavano gli apostoli e martiri con San Paolo: siamo come condannati a morte, poiché con le nostre sofferenze siamo diventati spectaculum mundi, spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini, siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti per la quantità smisurata ed eterna di gloria che il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura. Contempliamo in alto gli angeli che ci esortano: abbiate cura di non perdere la corona assegnata alla vostra croce portata con pazienza. Se voi non la portate come si conviene, un altro lo farà al vostro posto e rapirà la corona. Combattete da forti, soffrendo con pazienza, ci dicono tutti i santi, e riceverete un regno eterno. Ascoltiamo infine la voce di Gesù Cristo: darò la mia ricompensa solo a chi soffrirà e vincerà con pazienza. In basso osserviamo il posto che ci spetterebbe, giustamente, nell'inferno con il cattivo ladrone e con i dannati, se come loro soffrissimo mormorando con risentimento e desiderio di rivincita, esclamiamo con Sant'Agostino: brucia, Signore, taglia, recidi, tronca in questo mondo in punizione dei miei peccati, purché tu abbia a perdonarli nell'eternità. Questo testo è molto forte, è scritto da un santo del 1700, un santo che parla senza eufemismi, quindi anche il linguaggio della crocifissione che si trova in questo testo è vigoroso e così dobbiamo recepirlo. Quindi l'amore di Dio non ci sottrae dalla croce perché questa croce porta un'infinità di beni. Oltre ad assimilarci a Lui, purifica, perdona, salva, diciamo, ci salva dai nostri peccati e ottiene meriti per noi e grazie di salvezza per tanti uomini e donne in questo mondo che noi non ci rendiamo conto, ci pensiamo poco magari, ma veramente viaggiano sul filo di un rasoio e si trovano sull'orlo di un abisso. Quanti di questi si potrebbero salvare grazie alla sofferenza offerta per amor di Dio alla croce portata con generosità? Ecco gli apostoli degli ultimi tempi, ecco gli apostoli che verranno, quelli che insieme a una vita di consacrazione mariana sanno valorizzare la propria croce, la propria, come diceva San Luigi nel testo, la tua croce, la tua, non quella di un altro. Spesso noi pensiamo, immaginiamo chissà quali testimonianze o vie di martirio che potremo, vorremmo dare al Signore, non ci rendiamo conto che quella che già abbiamo è più che sufficiente, è spesso quella lì, proprio quella lì che disprezziamo, e dico no, ma poi ci lamentiamo e utopisticamente pensiamo ad altre forme di croce. No, il Signore ce ne dà una, diciamo, ritaglia un pezzettino di croce che è quella che abbiamo, se viviamo quella già andiamo dritti in paradiso, senza purgatorio, perché il purgatorio l'avremo fatto qui. Evviva gli apostoli di Maria e che il Signore ci dia la grazia attraverso la Vergine Maria di poter veramente far parte di questo numero di anime predilette, scelte e beate.